Vi dicevo che questa mattina leggeremo un paio di brani dal Vangelo, veramente leggeremo un capitolo intero e cinque versetti. Allora, i cinque versetti si trovano in Marco, capitolo 6, i primi sei versetti. Possiamo farli leggere a Laura. 994 la pagina.
I primi sei versetti?
Sì.
Poi partì di là e andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questo il figlio del falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda, di Simone? Le sue sorelle non stanno tutte qui da noi? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù diceva loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
È un brano che noi conosciamo tutti quanti, perché dichiara chiaramente la famiglia nella quale lui viveva, no? E soprattutto Gesù stesso si meravigliava di che cosa? Dell'incredulità di coloro in mezzo ai quali lui viveva. Andiamo poi nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, e qua è meglio che ci dividiamo, perché essendo un po' lungo, facciamo leggere. Allora, facciamo leggere allora dall'1 al 13. Facciamo leggere a Rosi. E dal 14 fino alla fine. No, dal 14 al 36 facciamo leggere Mara, e dal 37 fino alla fine, fino al 53, facciamo leggere René.
Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora, la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo. Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose, rimase in Galilea. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? Vi era tra la folla un grande mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: è un uomo per bene. Altri dicevano: no, anzi, svia la gente. Nessuno però parlava di lui apertamente, per paura dei giudei.
Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce così bene le scritture, senza aver fatto studi? Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui.
Mosè non vi ha forse dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi? La gente rispose: tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Gesù rispose loro: un'opera sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché un giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto che davvero egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse loro: io sono ancora con voi per poco tempo, e poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra loro: dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire.
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: questo è davvero il profeta. Altri dicevano: questo è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide, da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente, a causa sua. Alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo. Perciò i farisei replicarono loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto. Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Essi gli risposero: sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ognuno se ne andò a casa sua.
Amen. Capitolo straordinario, ricchissimo tra le varie cose. Nel versetto 39, che è appena letto Renata, disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Allora c'è anche un motivo per il quale, capite, quando dici: ma scusa, ma se i discepoli erano lì con Lui, non gli poteva dare già lo Spirito Santo, eccetera? No, perché il Signore compie tutte le cose con ordine a suo tempo. Quindi Gesù prima doveva essere glorificato, anche perché ha detto: bisogna che io me ne vada per poi poter, ecco, esatto. Allora, Ci sono tante, tante cose interessanti se noi leggiamo la parola del Signore con calma, ma soprattutto se la leggiamo scevri, cioè liberi, da quelle che sono le sovrastrutture nelle quali siamo anche nati. E lasciamo perdere solo il mondo cattolico, come abbiamo detto, ma anche delle sovrastrutture del mondo protestante, cioè dei modi di vedere, perché ci siamo, abbiamo creduto certe cose tante volte senza valutarle bene, cioè senza riflettere bene. Però se noi leggiamo con tranquillità, facciamo finta di essere lì con Gesù in quel momento, è questo, quando leggiamo, è questo che dovremmo fare. Non dovremmo far conto soltanto delle cose, le diamo per scontate, un pezzetto qua, un pezzetto lì. Allora, se leggiamo con attenzione appunto il capitolo 7 di Giovanni, scopriremo che il Messia di Israele non ebbe una vita facile. Se leggiamo dall'inizio, non ebbe una vita facile, poiché tutti i giorni lui dovette confrontarsi, combattere con questo, combattere con l'altro, con la sua famiglia, come abbiamo visto, poi con tutto il mondo ebraico, nel quale abbiamo visto c'era un grande fermento perché tutti aspettavano il Messia. Però qui comincia ad esserci il problema, no? Ecco perché, se noi non capiamo in quale mondo è venuto Gesù, non ci collochiamo in quell'epoca, in quella storia, avendo la conoscenza, non dico che dobbiamo avere tutta la conoscenza, ma capire quel mondo, noi non capiamo niente. Se noi ci estrapoliamo da quel mondo, non riusciremo a capire assolutamente nulla di queste cose, ma allora capiremo delle cose diverse. Ecco, Gesù non ebbe vita facile, ma dovette confrontarsi con il suo popolo al quale era stato mandato. Ma era stato mandato quale Messia? Quale profeta di Israele? I suoi fratelli carnali, a un certo punto, neppure loro credevano in lui, l'abbiamo visto adesso. Se spogliamo la famiglia di Gesù dall'aureola cattolica, sapete, si parla della Sacra Famiglia, tutto ciò che è nato attorno a queste teologie. Noi dobbiamo, per quello dico, è importante spazzare via tutta l'immondizia che è stata aggiunta in seguito. Se noi facciamo questo, è la motivazione per la quale ci troviamo qua. Fiumi di acqua viva, chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Allora, se spogliamo la famiglia di Gesù da questa aureola che ne ha drogato il senso vero, cioè, perché noi dobbiamo stare attenti cosa, quando leggiamo la parola di Dio, perché tutti diciamo e siamo contenti di questa parola e ringraziamo il Signore, ma dobbiamo stare veramente attenti a come la leggiamo, se la leggiamo con gli occhiali da sole, con le fette di prosciutto, o con cosa la leggiamo. Allora dobbiamo leggerla con occhi cristallini. Allora, se spogliamo bene questa famiglia di questa aureola, che ci troviamo attorno a una semplice famiglia ebraica, numerosa, con molti figli, come abbiamo visto prima, dove ci sono dei fratelli di Gesù, ci sono le sorelle che hanno nome e cognome, no? Ma sono tutti i suoi fratelli. E come capiamo, è una famiglia abbastanza numerosa, come tutte quelle dell'epoca, no? Quindi risultava, caliamoci in questo ambiente, risultava difficile per costoro che erano vissuti per tanti anni con lui, risultava difficile, in piena normalità, ognuno col proprio lavoro, vedere il proprio fratello maggiore, capito, che a 30 anni dicono, comincia a far miracoli, sono il figlio di Dio, cioè parla in un certo modo. Cioè, se noi vivessimo in una famiglia che abbiamo visto nostro fratello nascere, quello più grande, che a un certo punto si sceglie dei discepoli e comincia a fare dei miracoli, cioè dice, ma che è successo, scusa? Ma io dove? Cioè, ma qua sta succedendo qualcosa che non va, ma chi? Ma questo è mio fratello, scusa, capito? Io di punto in bianco esco e comincio a risuscitare dei morti. Cioè, voi calatevi in questa realtà. Allora, in parte si può anche comprendere la preoccupazione dei fratelli, perché erano fratelli carnali, ma un po' perché non capivano veramente che cosa stava succedendo, no? E allora, però, ecco, come dicevo, anche noi avremmo detto, ma come? Ho vissuto tanti anni con te e adesso ti metti a fare miracoli. Anche noi avremmo detto, ma così? Certo, qualche sconvolgimento avremmo avuto anche noi di tutto questo. Ma se leggiamo con attenzione, la scrittura ci dice due cose molto belle e meravigliose. Allora, una di queste è come nasce Gesù, come ci viene descritto, come egli nasce, in modo miracoloso. Vediamo che arrivano addirittura i saggi dall'Oriente per venire ad adorarlo, c'è una stella che è tutto, cioè è una cosa straordinaria, strepito. Poi però, finita questa fase, poi c'è la fuga in Egitto, l'angelo gli dichiara a Maria, dichiara chi è colui che nascerà da lei. Finito questo periodo, comincia una vita di Gesù assolutamente normale, no? Lasciamo perdere i Vangeli apocrifi che poi faceva tutte cose inventate, miracoli. Io non so cosa faceva esattamente, ma so, come dicono qui, che lui faceva il falegname. Signori miei, voi c'è il falegname del mio paese, a un certo punto dice, io sono il figlio di Dio e mi metto a fare miracoli. Miracoli veri. Qui, in più, assieme a tutto questo, c'è un fatto nuovo, cioè straordinario, che tutto Israele stava aspettando in quel periodo il Messia, e quindi cominciano ad, e come lo aspettavano loro, non lo aspettavano come una persona così, come un falegname, come uno qualsiasi, capisci? E questo comincia a farci capire che cosa? Che questo modo di operare di Dio è un'altra cosa sconvolgente, cari fratelli e sorelle, un'altra cosa sconvolgente. Gesù nasce appunto in una famiglia assolutamente normale e vive per 30 anni una vita assolutamente normale. Vive assolutamente una vita normale. Poi un bel giorno si manifesta al mondo e alla nazione, no? Ma non alla nazione come oggi, che il popolo ebraico è disperso in tutto il mondo, anche se adesso è tornato in Israele e non ci sono le autorità che Dio ha costituito, cioè non c'è il Tempio, non ci sono i sommi sacerdoti, non ci sono i sacrifici, non c'è niente di tutto questo. Lui si manifesta in un momento dove tutte queste cose ci sono e ci sono contemporaneamente. E questo è un altro fatto di come Dio sceglie quando intervenire nella storia del mondo, ma anche quando sceglie di intervenire nella nostra vita, cari fratelli e sorelle. È Lui che sceglie quando fa questo, non siamo noi che scegliamo. E sapete, se non ci sediamo con calma queste cose qui, e soprattutto se il Signore non ce le fa comprendere, noi, ripeto, pratichiamo una religione, invece abbiamo bisogno di capire, oppure abbiamo assunto le cose che ci hanno detto gli altri, no? Magari alcune cose sono andate da fantasie belle e buone, oppure molti personaggi che abbiamo visto sono stati completamente stravolti nella storia del cristianesimo, non c'entrano proprio niente con una realtà così semplice, così lampante. C'era ciò che serviva perché in quel periodo, perché egli si manifestasse al suo popolo, c'era tutto ciò che serviva e si è manifestato nel momento esatto che Dio ha scelto, non in un altro momento. L'autore della vita, qui non era solo, era l'autore della vita, appare proprio come uno di noi, in mezzo a noi, in una famiglia numerosa. Se fosse stato da solo, allora sì, era tutto spesso. No, è nato in una famiglia numerosa, una famiglia normale, torno a ripetere. Ecco perché comincia ad esserci poi il fatto che lui sia nato a Betlemme, come abbiamo letto prima, e loro dicono, lo contestano alla fine, dice: ma tu, dice, ma hai mai visto che dalla Galilea non c'è scritto che c'è profeta? Ma Gesù non nasce in Galilea, capisci? Loro ignoravano questo fatto. Gesù nasce a Betlemme di Giudea, come è profetizzato dal profeta Michea. Da lì si sposta, poi la famiglia, e va a vivere a Nazareth. Quindi anche loro non erano molto informati su questo fatto. Allora, ecco, vedete, fratelli e sorelle, io non so perché Dio ha fatto queste scelte, ma sicuramente le ha fatte perché è Dio, ma non dico, Dio mio, ma perché hai scelto di umiliarti così? Cioè, l'autore della vita che si umilia così tanto, cioè per diventare uno di noi, ma si è umiliato poi, non solo, sì, cioè, i sacerdoti dovevano, erano coloro che lui aveva istituito, perché lui è Dio. E loro, capite, c'erano tutta una serie di controversie. E per certi versi non era facile capire questo. Allora io mi chiedo, ma Dio perché si è umiliato così? Non lo so. Sarebbe stato troppo facile schiacciarci tutti quanti, cari fratelli e sorelle, schiacciarci come degli scarafaggi per le nostre trasgressioni. Vedete? E ancora oggi. Ma Dio è paziente, ma fino a quanto? È paziente. E invece tu hai scelto una via diversa, per questo sei Dio. Il Signore ha scelto una via diversa, per quello è Dio. Noi potevamo morire in piena trasgressione, cari fratelli e sorelle, e buonanotte al secchio, avremmo avuto il giudizio di Dio direttamente su di noi, non avremmo avuto scampo. Dio è paziente finché ognuno si ravveda, lo riconosca per quello che è, lo ringrazi. Io prima di venire qua ho pregato, ho ringraziato il Signore, gli ho detto: Signore, grazie per avermi creato. Grazie per avermi creato. Perché non è che chi è nato? Prima la gallina o l'uovo? Cioè, non è che siamo nati. Non siamo nati. Ma che facciamo da soli? Questa è l'arroganza del genere umano. Facciamo noi non facciamo niente. Allora, ringraziamo il Signore veramente, se non riconosciamo questo, noi continuiamo ad essere, avere della ribellione dentro di noi, della ribellione nei suoi confronti. E allora dobbiamo dire: grazie Signore perché mi hai creato, capisci? Mi ha creato ogni parte di me, e poi mi hai creato relazionandomi. Per farmi vivere nella vita mi hai messo in relazione con tutto l'ambiente circostante. Non sono cose da poco. Questo ti fa capire la differenza che c'è fra chi riconosce il Signore e chi invece pensa di essere qui per grazia ricevuta. Allora, quanto sono imperscrutabili le tue vie? Le vie del Signore sono imperscrutabili, ma non dobbiamo essere malvagi. Dobbiamo avere fiducia in Lui. Allora, a un certo punto vediamo che nasce questa discussione, si fa per dire, tra i suoi fratelli e Gesù. E gli viene detto, dice, ma se tu ti vuoi manifestare al mondo, non stare qua. C'è la festa a Gerusalemme, vai. No? C'è la festa... Abbiamo visto delle capanne, no, era una grande festa. Vai e sicuramente ti manifesterai lì al mondo. E poi abbiamo visto che Gesù dice, ma perché dice? Perché neppure i suoi fratelli credevano a lui. Perciò i suoi fratelli dicono: parti di qua e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai. Perché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo. Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Dice, ma se tu fai queste cose qua, che sappiamo, vai, fatti vedere di chi sei. E poi Gesù dice no, non, sostanzialmente gli dice, Gesù quindi disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimono di lui, delle sue opere malvagie. Ecco, non è poco quello che dice il Signore, no? Poi gli dice, sarete voi alla festa. Io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto. Poi invece abbiamo visto che ci ripensa, perché lui non deve dare conto e non prende ordini da nessuno, dall'uomo, capisci? Poi prende e riparte per conto suo, ci va dopo di nascosto. Abbiamo visto che dopo, verso la metà della festa, si fa vedere. Allora dice, andate voi alla festa, io rimango qua. Gesù salì successivamente alla festa e di nascosto. Tutti lo cercavano e tutti discutevano di lui. Immaginate Gerusalemme, che cosa non c'era, questo fermento grande, no? Tutti dicono, ma questo qua chi è? Perché fa miracoli? Alcuni dicevano, ma è una persona per bene. Altri dicevano, no, questo svia la gente, svia le persone, no? Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise ad insegnare. Si mise ad insegnare. Perché ha fatto questo? Perché egli aveva autorità, egli ha autorità. Si mise ad insegnare, ma come? Un falegname. A un certo punto parte, va e comincia ad insegnare. La metà, tutti lo cercavano. Nessuno, capisci, lui non si fa vedere. A un certo punto, nel pieno della festa, va e lui insegna. Ma prima dice ai suoi fratelli, il mondo non può odiare voi, perché gli appartenete. Fratelli e sorelle, questo lo dice anche a noi. Se noi apparteniamo al mondo, sicuramente, no? Non ci può odiare, perché gli apparteniamo. Sapete quando cambiano le cose? Perché fino a quando non parli della fede va tutto bene. Ma quando tu parli che sei testimone di questa salvezza al mondo, e allora ecco, immediatamente tu diventi nemico del mondo, capisci? Perché il mondo ama ciò che è suo, queste cose non gli appartengono, non le può amare, e sono infastiditi quando si parla, e questa è una cosa, un'esperienza che credo che tutti quanti noi abbiamo fatto, sono veramente infastiditi quando gli si parla della verità. Invece odia me, dice, perché io testimonio delle sue opere malvagie. Testimonio delle sue opere malvagie. E quindi quando noi cominciamo a dire che questa cosa qui non va bene, è ingiusta, non va bene. E l'abbiamo detto l'altra volta, non importa chi sei, è una cosa sbagliata, è ingiusta perché viola la giustizia. Non può. Tu non puoi sovvertire la giustizia, non può essere. Allora, la stessa cosa è per tutti quelli che gli hanno creduto. Non possono amalgamarsi e appartenere al mondo. In senso spirituale, ovviamente, no? Prima facevo le stesse cose del mondo, le approvavo e ora le condanno, no? Perché le opere del mondo sono opere occulte, nessuno sa perché si praticano certe cose, sono opere occulte, senza fondamento di giustizia e di diritto, non hanno alcun fondamento, sono opere occulte. Altri, come abbiamo visto, lo contestavano perché dicevano, nei dubbi, è una brava persona, come quelli del mondo, ma è una brava persona. Altri dicono, no, non è una brava persona, cioè può essere una brava persona, perché questa qua svia la gente, tu stai attento, svia la gente, perché quando tu, cioè, gli mostri veramente questa che è l'unica opinione, l'unica verità che conta, scevra dai castelli che gli hanno montato sopra nei secoli e che ancora continuano a montargliela in tutti i modi, allora, cioè, tu diventi un problema. Ma la parola di Dio cosa ci dice? in un punto, dice: acquista la verità e non la vendere. Acquista la verità e non la vendere. Noi non possiamo svendere la verità. Noi abbiamo acquistato Gesù, no, lui ci ha acquistati, ma non l'abbiamo, abbiamo accettato nella nostra vita fino in fondo questo, e non possiamo assolutamente vendere la verità in nessun caso. In nessun caso. C'è un senso profondo in queste parole. La verità non è immutabile. Sia benedetto il Signore per questo, perché la verità è Dio, la verità è Gesù Cristo stesso. La verità non, è, non la puoi cambiare a tuo uso e costume, è per questo è Dio, perché è immutabile. Noi mutiamo opinione da un momento all'altro, a seconda dei casi, se ci fa comodo quello o ci fa paura un'altra cosa, allora diventiamo dei vigliacchi e non abbiamo il coraggio della verità. Ma il Signore lo dice, non solo per dire che mi ha riconosciuto davanti agli uomini, perché le cose sono strettamente collegate, non è che possiamo far finta, chi mi riconosce davanti agli uomini io lo riconoscerò davanti al Padre mio, e nella verità, e non soltanto per dire ma tu sei cristiano, sì sì certo, se chiederò a un cattolico se dice che non è cristiano, ma quello è un cristiano, se è cristiano lui io non lo sono, ve lo dico subito, cercatevene un altro, io non lo sono, ecco. Allora c'è un senso profondo in queste parole, la verità non è mutabile e non è vendibile, non la puoi vendere. Essa è strettamente legata alla giustizia, vedete, verità e giustizia vanno di pari passo, se no non ci sarebbe, non ci sarebbe legge. E soprattutto è una cosa che va al di là della nostra, non immaginazione, perché è una cosa pratica, la verità è una cosa pratica, la menzogna assolutamente è un'altra cosa. La verità è strettamente legata alla giustizia, che ci piaccia o no, essa è strettamente legata a Dio ed è l'esatto contrario di ogni alterazione di essa. Ogni alterazione della verità è un qualcosa di terribile, di devastante per la nostra fede. Gesù stesso si identifica con essa dichiarandosi, dicendo: io sono la verità, chi non ama la verità anche nei ben minimi particolari è un inquinato lui stesso. Chi non ama la verità anche nei minimi particolari, sapete, abbiamo tante zone oscure, quando uno passa col cellulare in un posto che dice non prende perché c'è una zona oscura, non c'è campo, è così, è così è per noi, fratelli e sorelle. Vedete, la verità bisogna accettarla per un fatto, per cui siamo qua oggi, per santificarci. Non siamo qui per fare un piacere al Signore. Se qualcuno è convinto di questo, io me ne sto andando, eh. Se siete convinti di questo, io me ne vado, sono il primo che me ne vado. Se siamo qui pensando di fare un piacere al Signore, voi siete dei cattolici, ancora siete rimasti ancora nella Chiesa Cattolica. Io vengo qua per ascoltare la parola del Signore, per santificarmi attraverso la sua parola. Io per questo vengo qua. Non vengo qua per fare un piacere a Dio. Ma siete pazzi! Ma se qualcuno ha ancora questa idea dalla testa, fratelli e sorelle, fatevi ricoverare un secondo, ma spero in uno dei nostri templi, però, no? Che sono i templi dello Spirito Santo, il tempio dello Spirito Santo, non capisci com'è la questione. Allora, la verità bisogna accettarla, ma per un motivo solo, per santificarsi, cioè per separarsi ancora di più. E questo è il nostro percorso, per santificarci ancora di più, accettarla per non essere doppi di cuore e degli ipocriti. Fino in fondo bisogna accettare la verità. O se non avessimo questa certezza, la nostra religione sarebbe vana, cioè sarebbe assolutamente inutile, sarebbe esattamente come quella di tutti gli altri, non avremmo speranza. Cioè noi vivremo la nostra fede nell'incertezza, cari fratelli e sorelle, nell'incertezza. Come quelli che non sapevano in quel momento, ma è il Messia o non è il Messia? È un dubbio atroce, capite? E anche noi, siamo nel vero o meno? Ecco, poi il Signore più avanti ci spiega come essere nel vero. Vedete, se Gesù è in noi, queste caratteristiche diventano una necessità assoluta. Diventano necessità assoluta. Non siamo più qui per baciarci e strabaciarci che va tutto bene, ma se non ci sono queste cose sono falsi anche questi baci. Allora al versetto 18 di Giovanni il Signore Gesù ci svela come non sbagliare nell'individuare i suoi servitori, per individuare quello che stiamo dicendo adesso. Com'è che non si sbaglia? Gesù dice a un certo punto, l'abbiamo letto prima, dice: chi parla di suo cerca la propria gloria, va bene? Ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Oh, che c'è? Chi parla di suo cerca la propria gloria. Sapete, quando uno comincia con i suoi ragionamenti: Signore, sono salito, poi sono sceso dalla montagna, ho visto un lupo, poi cioè, cerca di farsi approvare, cerca la sua gloria, quello è fuori strada. Se uno cerca invece la gloria del Signore, soltanto la sua, capito? E parla solo per la gloria del Signore, sottomesso al Signore, lì puoi stare tranquillo e sereno. Non a parole, a fatti, con i fatti. Ecco. Quindi sappiamo anche se siamo nel vero o nel falso attraverso questo. Allora, se tu cerchi con i tuoi ragionamenti ciechi il consenso per te e non temi Dio, non temi Dio, capisci? Ma se lo temi, la risposta ce l'avrai da Lui. Nei versetti che seguono Gesù legge la durezza nei cuori dei giudei. Sa che lo vogliono uccidere per diversi motivi. Perché lo vogliono uccidere? Perché qui c'è scritto. L'invidia, perché? Perché dice: come mai questo qua non ha fatto studi e conosce così bene le scritture? Com'è possibile? Non ha studiato e conosce le scritture. C'è qualche problema. Per loro è il problema, ovvio, no? Due, Gesù li riprende perché violano la legge, o violano, secondo come uno la pronuncia. Li riprende. E poi la legge di Mosè. Tre, secondo loro è più importante la legge della misericordia. Vedete come il nostro Dio è una cosa spettacolare. Cioè, è così semplice, nasce una famiglia così semplice e mette a tappeto tutte queste persone con delle cose semplici. Quando gli dice: queste sono le caratteristiche straordinarie del nostro Dio. Se una pecora cade in un pozzo di sabato, o un uomo si rompe una gamba, ma tu non lo tieni su perché è sabato. Non la liberi quella pezza, o quell'asino che... Non lo tiri su, perché è sabato. Vedi com'è diversa la misericordia del Signore. E che cos'è che loro lo accusavano? Lo accusavano perché aveva guarito di sabato. E quindi aveva violato la legge. Ma Gesù ha fatto una cosa assolutamente giusta. L'abbiamo visto anche non molto tempo fa. I dubbi su chi fosse Gesù nei versetti 26, 27 e 28, su chi fosse Gesù continuano, perché continuano a dire: noi sappiamo da dove viene questo, cioè da Nazareth, e quindi non può essere il Messia. Capite? Cioè, sapete, quando il diavolo ce la mette tutta, no? Da tutte le parti. Se non si conosce il Vecchio Testamento, cari fratelli e sorelle, difficilmente. Anzi, è quasi impossibile capire che cosa sta dicendo Gesù. È quasi impossibile capire cosa sta dicendo. Ma che mi vengono a dire? Ah, va bene, parte, legge il Nuovo Testamento. Va benissimo. Va benissimo. Ma il Nuovo Testamento non è scollegato dal Vecchio, capito? Questo lo pensano solo quelli della sostituzione, chiamiamolo così. Quelli che pensano che ormai non serve più. Perché vogliono praticare una religione, capisci? Non serve più. Ma senza... tu non capisci niente senza questo. Tu non riesci a capire che cosa sta dicendo. Se non si conosce il Vecchio Testamento, difficilmente, anzi, è quasi impossibile capire di che cosa sta parlando Gesù. Perché è un discorso tra ebrei, cari fratelli e sorelle. Questo Gesù, che poi viene predicato poi, senza questa considerazione, è un altro Gesù, è un Gesù diverso, spogliato dalla vera storia e dal suo popolo al quale lui appartiene. Non puoi capire queste cose, questi ragionamenti che lui fa, se tu vai solo per andare al culto, solo per, non puoi capire queste cose qua. Perché ti ho detto, lasciamole tutte fuori, allora capisci di che cosa stanno parlando fra di loro, capisci? Perché è un discorso fra di loro. E non puoi prendere una frasetta e metterla qua e là e farci un culto sopra, capisci? Capite com'è la questione? No. Allora, vedete, fratelli e sorelle, Satana ha fatto delle cose terribili, perché è padre della menzogna. Il padre della menzogna, e tutti quelli che lo hanno seguito nella religione sono finiti nel baratro con lui. Sono finiti nel baratro con lui, capite? E ormai c'è una voragine talmente grande che precipitano uno dentro l'altro. Ma il Signore, ringraziamolo perché ci ha chiamati fuori, fratello. E stiamo parlando di cose solide, come vedete, no? Stiamo parlando di sostanza. Non stiamo parlando di fuffa, perché se devo andare in un culto ad ascoltare la fuffa, signore, sono partito, poi sono andato a caccia, ho visto quello, gli ho sparato una lepre e tu me l'hai fatta cadere proprio davanti ai piedi, grazie signore, e così via. E per dire, ma non solo questo, c'è di tutto, si sente di tutto, ma ce ne sono chi gli fa piacere ascoltare queste cose, non importa, ognuno vada per la propria strada. Noi amiamo il Signore in spirito e verità, c'è scritto, in sostanza. Altri lo hanno riconosciuto in quel momento. Lo hanno riconosciuto perché dicevano, quando il Cristo sarà venuto, forse farà miracoli più grandi di costui. Cioè, e dice, ma scusa, ma questo fa dei miracoli stratosferici, scusa, risuscita i morti, guarisce. Ma è possibile? Allora dice, ma quando verrà? Può fare miracoli più grossi di questi? E dice, allora è lui, capito? Ecco. Anche se non è venuto, quando è venuto in abiti regali, no? Con la spada a scannare i romani e tutto ciò che doveva fare. E allora, se buttiamo via i preconcetti delle religioni cristiane, cari fratelli e sorelle, e ci soffermiamo alla semplice storia dell'ebraismo, capiremo anche noi, sotto la luce della verità, che Egli è il nostro Messia. Egli è il nostro Messia, il Figlio di Dio, nato in un modo straordinario, per opera dello Spirito Santo. Ma inserito poi, quale primogenito in una famiglia ebraica del tutto normale. Una famiglia normale, fino al giorno che si è manifestato per l'opera che doveva compiere, fino a quel giorno. Gesù, vedete come poi, se noi guardiamo questo, come dicevo prima, si capiscono tutte le altre parole, perché riusciamo a mettere insieme i pezzi, del puzzle, allora si vede il disegno. Gesù prevede tutto con loro, perché mentre i capi sacerdoti cercano di arrestarlo, Gesù prevede tutta la tragedia che verrà, cari fratelli e sorelle. Sa che tra i popoli dove saranno dispersi lo cercheranno, perché egli è il Messia di Israele, ma non lo troveranno. E qua è commovente, fratelli e sorelle, dove dice, perciò Gesù disse loro, io sto leggendo il 33, io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete. Ecco, voi mi cercherete e non mi troverete. Fratelli e sorelle, qui sarebbe da piangere, sono 2000 anni che lo cercano e non lo trovano. E io tutti i giorni, quando accendo il computer, che ho la telecamera piazzata sul muro, la webcam, e si vedono, come l'abbiamo visti, no, gli ebrei che ancora lo cercano, ma non lo trovano. ma non lo trovano. Voi mi cercherete e non mi troverete. Dove sarò io? Voi non potete venire. Poi naturalmente loro cominciano a fare i loro ragionamenti, dice: perciò Giudei disse tra di loro: dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Allora cominciano a farsi le loro fantasie. Andrà forse tra quelli che sono dispersi tra la Grecia ad insegnare ai greci. Che significano queste parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire. Gesù sapeva questo, ecco perché poi piange in seguito, ecco perché si piange su Gerusalemme quando dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti. Perché lui era una persona, era Dio, ma non l'avevano riconosciuto perché vedevano il falegname, vedevano tutte le cose che dovevano praticare loro. Ma è nato a Nazareth? No, non è nato a Nazareth, capisci? Non sappiamo, fratelli, perché è andato ad abitare a Nazareth, non lo so. Qualcuno dirà che forse poi avrebbe voluto costruire questa grande basilica. Vedete, Gesù prevede tutta la tragedia che verrà. E noi possiamo dire oggi, dice: voi mi cercherete e non mi troverete. Noi possiamo dire oggi in preghiera, siamo in un cuore, possiamo dire: Israele, torna al tuo Dio. Torna al tuo Dio. Impariamo, fratelli e sorelle, ad attingere dalla pura fonte della verità, gettando dalla finestra tutte le seducenti fantasie che ci sono state in questi anni. Ho visto un angelo che è passato, quello mi ha detto, cioè tutte cose che fra di noi ci inganniamo, fra di noi, profeti menzogneri, no? Io ho visto quello, io ho visto l'altro, Gesù mi ha detto, tutto quello che avete, se si sente di tutto, anche il contrario di tutto, tra milioni di persone. Ma la storia della fede ci insegna che è già stata stravolta a sufficienza. E questo, fratelli, di questo dobbiamo prendere atto. La storia della fede è stata già stravolta a sufficienza. Ora, liberati da Cristo che ci conduce in tutta la verità. Vedi che l'ha detto qua a un certo punto. Perché prima? Perché prima non era stato ancora glorificato. Poi, dice, io c'è bisogno che io vada al Padre. E poi, una volta che vado al Padre, vi manderò lo Spirito che vi condurrà in tutta la verità. Allora, ora liberati da Cristo che ci conduce in tutta la verità, a pesare tutte le sue parole, e a pesare tutte le sue parole senza aggiungere nessun'altra nella nostra bilancia, perché il problema è quello, cerchiamo sempre la nostra bilancia secondo come, no, togliamo, mettiamo, no, dobbiamo, le sue parole ci sono, dobbiamo aggiungere le sue, non assieme alle nostre. Solo così avremo la chiarezza e il nostro cuore potrà essere rinfrancato, in nessun'altra maniera, solo in questa maniera. Capire come Dio si è mosso a nostro favore nella storia del mondo e nella nostra storia personale è qualcosa di meraviglioso. Allora, anche noi siamo stati per tanti anni, abbiamo vissuto nell'anonimato, ma ora dobbiamo manifestarci al mondo quali suoi testimoni di verità. Quali suoi testimoni di verità? Tutti devono sapere chi siamo e che la verità non è vendibile in nessun caso. E non dobbiamo avere paura delle opinioni degli altri, perché quello dice che io sono un credente. Meno male. Meno male. E che cosa sono allora, scusa? O mica mi vergogno di Gesù Cristo, del mio Salvatore, del mio Dio, mi vergogno di Lui. E quindi non dico più la verità agli altri, perché magari, che ne so, il mio capo o la mia preside, o che cavolo ne so, può pensare male di me, i miei amici possono pensare: ma quello ancora crede in Dio? Cioè, io non mi vergogno. Io lo faccio molto davanti a tutti, lo dico sempre e continuerò a dirlo davanti a tutti. Non mi può interessare che cosa pensa il mondo, non mi può interessare, capisci? Io vivo in una scuola, l'ho detto a tutti, io sono un uomo di fede, ma tutti mi rispettano, mi vogliono bene, vedete come capisci? Mica mi vergogno di dire che io, e ti dico perché, capisci? Tu mi chiedi, ti dico perché, se no mi fermo lì. Ma che tu lo sappia, capisci? Non mi interessa se la scienza dice questo, quello o quell'altro, capito? Io invece ti faccio la domanda, perché l'acqua è trasparente? Mi dovresti rispondere, però, se lo sai, scienziato. E perché non ha corpo? Ha un corpo, sappiamo come, no? Perché? Io non ho paura. Non mi vergogno del mio Dio, perché l'ho riconosciuto. E da oggi in avanti ognuno di noi si manifesti, perché è la priorità, è la specialità della nostra vita. Se abbiamo avuto una vita dove non eravamo nessuno, eravamo sì e no, ma in attesa di giudizio. Ora no, ora dobbiamo essere veramente quella specialità, no? Il profumo di Cristo, perché lo dice? Una lettera, voi siete la lettera, c'è scritto, di Gesù Cristo. Così che il mondo deve vederci e così che ci dobbiamo presentare. Siano le benedizioni del Signore su tutti coloro che hanno accettato la sua sovranità. Amen.
Amen.